Buon pomeriggio, mercoledì 9 marzo 2022. Quello che state ascoltando, e lo sto registrando da casa, è il podcast diario, che è la lista con aneddoti e pensieri miei su tutto ciò che ho letto, visto, guardato, videogiocato, disegnato nell'ultimo periodo, che come sempre sarebbe l'intervallo rispetto al podcast diario scorso. Allora, iniziamo subito a fissare alcune idee, perché ricordiamoci che il motivo per cui mi piace registrare i podcast è per quando li riascolterò nel futuro. Quindi mi voglio ricordare anche dal punto di vista climatico. Quindi, per esempio, voglio ricordarmi in futuro che questo marzo 2022 sta facendo cagare, almeno per ora, dal punto di vista climatico. Diciamo che febbraio è stato, da un punto di vista proprio meteo, veramente anomalo. Faceva dalle parti mie, quindi Marche Sud, faceva eccessivamente caldo per il mese, lo ammetto. Tanto che un giorno, mi ricordo, era tipo un venerdì, sono riuscito ad andare a passeggiare a maniche corte. Poi però il giorno dopo nevicò. Quindi c'è stato un cambiamento brusco della temperatura. E questo marzo sta facendo abbastanza schifo. Rivedendo gli accadde oggi dell'anno scorso su Facebook, ho visto che, mi sono ricordato che l'anno scorso di questo periodo pioveva sempre. Quindi diciamo che la pioggia è l'elemento che maggiormente mi dà fastidio. A me del freddo mi interessa fino a un certo punto, perché il freddo uno si può coprire. Ma la pioggia è una rottura di cavolo, perché se piove in maniera abbondante, uno praticamente non può neanche proprio passeggiare. E l'anno scorso di questo periodo c'era la pioggia, abbondante tra l'altro. Invece 2 anni fa, la cosa bella è che, e basta andarsi a risentire i miei podcast di allora, è che verso questo periodo stavamo in lockdown all'incirca, o comunque ci saremmo entrati a breve, e io mi ricordo che sotto lockdown, quindi quando uno non poteva uscire di casa e guardavo l'arrivo della primavera dalla finestra, era un tempo bellissimo. Quindi quando c'era un bellissimo tempo, un bel cielo azzurro senza una nuvola, stavamo chiusi in lockdown. Adesso invece, praticamente adesso il problema qual è? Il problema è il cambio repentino della temperatura. Cioè, praticamente uno esce a passeggiare in un certo orario, che ti so, alle 9, tra le 9 e le 10 all'incirca, e fa un freddo del cavolo. Poi, mentre sta camminando, se sbuca dalle nubi il sole, la temperatura sale, tanto che il tuo vestiario diventa totalmente inadeguato e fai fatica proprio a passeggiare in maniera normale. Quindi uno si dovrebbe togliere il berretto, si dovrebbe togliere il girocollo di pile, ed è lì che rimani fregato, è lì che ti pigli il mal di gola e via dicendo. E vabbè, quindi speriamo che nel giro di una settimana, 10 giorni, arrivi un tempo più moderato, più in linea con la primavera. E vabbè, allora iniziamo questo podcast diario. Allora, nell'ultimo periodo, dal podcast diario scorso, anche se mi era venuta voglia di disegnare, non ho avuto l'occasione, diciamo, e quindi non ho disegnato nulla, ma quella sarà una delle principali cose, delle prime cose che farò prossimamente. Quindi non ho disegnato nulla. La novità sta in campo videogiochi, che anche se nell'ultima settimana non ho toccato nulla, 2 settimane, cioè dopo il podcast diario scorso, avevo ripreso in mano il Resident Evil 0 Remake del GameCube, uscito per la PlayStation 4, e praticamente l'ho ricominciato, ho riniziato questo remake. Quindi nell'edizione che ho io da disco, inserendola ti fa scegliere se vuoi giocare il remake del primo o il remake dello zero. Il remake ovviamente, anzi è sbagliato, allora, in realtà è una remastered del remake del GameCube. Cioè in realtà il remake lo fecero per il GameCube 20 e passa anni fa. E questa è la remastered per la PlayStation 4, quindi diciamo i termini giusti. Il motivo per cui mi era venuta voglia di rigiocare questo Resident Evil 0 era legato al fatto che, finendolo la volta scorsa, cioè finendolo quando ci giocai per la prima volta, credo 3-4 anni fa, sbloccai le pistole infinite e il fucile infinito, cioè infinito nel senso di proiettili infiniti. E quindi diciamo, sapendo che l'avrei potuto rigiocare con la calma, senza avere tutta la paura di morire, quindi per esempio perché avere un'arma con i proiettili infinita in Resident Evil significa avere la possibilità praticamente di non raccogliere le munizioni e quindi non avere meno problematiche dell'inventario, solo questo. Quindi diciamo, il gioco si velocizza perché ti permette di avere più slot vuoti nell'inventario e quindi vai un po' più velocemente. E quindi l'unica motivazione per cui mi era venuta voglia di rigiocarlo è solo perché sapevo di avere questi bonus ottenuti dalla partita precedente, altrimenti avrei giocato tutt'altro oppure per niente. Allora, Resident Evil 0 è belletto, a me per esempio quel tipo di grafica ancora mi piace. Ma io sono uno che tranquillamente potrebbe rigiocare i Resident Evil della PlayStation 1 senza nessun problema. A me la grafica non mi dà fastidio per niente, a meno che non abbia dei difetti che sono stati difetti proprio quando uscì il gioco. Siccome che Resident Evil 0, quando uscì per il GameCube, fece uscire gli occhi da fuori a tutti per la bellezza, perché avendo gli sfondi renderizzati, ossia avendo degli sfondi non poligonali, ma uno sfondo che tecnicamente è un'immagine fissa o un breve filmato che si ripete, quindi praticamente tutta la potenza dei GameCube andava nella rappresentazione dei personaggi che tu muovi o che si muovono sullo schermo e nella gestione della luce. E quindi delle ombre che si impattavano su questi personaggi. E quindi la grafica all'epoca sembrava proprio fotorealistica. Questa è una remastered, quindi i personaggi sono stati aumentati di risoluzione e migliorati. E considerando che stiamo parlando della PlayStation 4, mentre adesso già da un anno e mezzo la gente gioca sulla PlayStation 5, praticamente questo gioco, se fatto vedere a un bambino che sta giocando sulla PlayStation 5, molto probabilmente storcerà il naso. Invece a me piace e apprezzo molto l'atmosfera e lo stile artistico adottato. Chiudiamola qua perché l'argomento videogiochi interessa a pochissimi. Per ciò che riguarda invece le foto, allora le foto praticamente andiamo per ordine. Ho rielaborato due foto di una modella di un set fotografico di un fotografo che mi aveva dato il set anni fa proprio per rivitalizzare le sue foto. Le foto che ho scelto da rielaborare sono semplici foto in primo piano, si vede praticamente mezzo busto, perché quello che avevo intenzione di fare rielaborando queste foto è provare questa nuova tecnica che mi permette di gestire la colorazione della pelle, il tono del colore della pelle, in maniera più facile, diciamola così. Quindi lo scopo di queste due foto era più impratichirmi in questa tecnica che realizzare la foto in sé. Infatti io di solito quando rielaboro tutte le foto, sia le mie che le foto degli altri, vado anche a fare un certo lavoro che mi occupa dalla mezz'ora a un'ora sui capelli, ma della modella. Invece in questo caso non l'ho neanche fatto, anche perché essendo poi una foto a mezzo busto, la definizione dei capelli era già buona. Invece quella tecnica che uso io per i capelli serve per ridare una texture decente ai capelli dei soggetti quando o per la distanza o per la definizione o per la luce tende a perdersi. E vabbè, quindi in questo caso non l'ho dovuta neanche fare perché quindi sono andato veloce. Quindi diciamo ho rielaborato due foto in 2 giorni, che diciamo è una buona velocità. Dove per giorno io intendo praticamente la sessione pomeridiana, tra l'altro. Poi ho scattato la foto di natura morta ai Masters perché volevo sperimentare. Anche qui ho fatto degli esperimenti e in questo caso non è che siano riusciti tanto soddisfacenti. Volevo sperimentare due effetti visivi. Allora mi ero accorto già l'anno scorso che utilizzando un foglio trasparente di plastica, generalmente è il foglio con cui si incartano i fiori, no? Quindi un foglio di plastica trasparente da imballaggio, come posso dire, con cui si incelofano i fiori, si incartano i fiori. Praticamente nei cisti, no? Mi sono accorto che con un foglio del genere, se lo stropicci, quindi proprio se lo appallottoli e poi lo rispiani e lo metti alla base, per esempio sotto i piedi dei pupazzi o comunque lo metti per sbiego, quindi fotografato trasversalmente, quindi non tangenzialmente, cioè non perpendicolarmente, ma trasversalmente, con l'illuminazione giusta. Crea un effetto tale che assomiglia all'acqua, sembra la superficie dell'acqua. Quindi, sia per questa cosa, poi volevo sperimentare l'utilizzo dell'ovatta, quella grezza. Avete presente proprio il sacchetto dell'ovatta che voi la estraete staccandola a pezzi e decidendo la dimensione in base a come vi serve, no? Sfilacciandola, volevo vedere come veniva in foto, se praticamente simulava. O la neve, o soprattutto come mi interessava a me, un effetto nebbia-vapore più denso. Solo che non avendo, diciamo, come posso dire, non avendo, non mi veniva in mente un'idea, un soggetto particolare da fotografare, quindi non avevo l'ispirazione, però volevo assolutamente vedere come venivano questi due effetti visivi, sia l'ovatta sia il foglio di stropicciato trasparente. Allora li ho sommati tutti e due insieme e ho scattato una classica foto ai Masters, quindi ho preso Evelyn, l'ho messa seduta su un trono di teschi con a fianco Skeletor, posizionati verso l'alto, dove in basso ci sono i loro sgherri, gli altri pupazzi cattivi che avevo, che guardavano, diciamo, la loro regina. In realtà, nel mondo dei Masters, il capo è solo dei cattivi, è solo Skeletor, e Evelyn, anche se è uno dei personaggi più intelligenti della sua orda, diciamo, però è comunque un personaggio, come posso dire, un soldato agli ordini Skeletor. Invece, in questa foto, sembra come se la regina fosse Evelyn e Skeletor semplicemente un suo subordinato, un suo braccio destro. E quindi praticamente in questa foto ci ho messo sia l'ovatta che questo foglio trasparente. Solo che secondo me, avendo messo troppe idee, troppa carne a fuoco in una sola foto, perché ci ho praticamente messo tipo 6-7 personaggi, e quindi praticamente l'effetto dell'acqua si vede poco, l'effetto dell'ovatta pure, e poi stando troppa roba sullo schermo. Si ha sempre quella congestione di troppi elementi, no? Quindi l'occhio umano dello spettatore non si focalizza da nessuna parte, e quindi diciamo l'effetto non è che mi è piaciuto più di tanto, però in futuro voglio riprovare meglio il foglio trasparente, mi gusta più l'effetto del foglio trasparente rispetto a quello dell'ovatta. Ma anche quello dell'ovatta va bene, perché mi sono accorto che, dato che si può sfilacciare, la si può posizionare in determinati punti. E quindi qualche effetto un po' strano lo fa comunque. Questa è la foto ai pupazzi. Poi ho fatto la foto classica al libro che ho letto, che poi di cui ne parliamo dopo, che sarebbe Orgoglio e Pregiudizio. Ho messo in pausa il libro del Buddha, perché il libro del Buddha, come dicevo pure nel podcast diario scorso, è molto grande, e quindi, dato che l'ho letto già 3 volte, praticamente posso stopparlo in un qualsiasi momento e leggermi altro. E mi sono letto due libri, diciamo. Tra questi, quello di carta era Orgoglio e Pregiudizio, e l'ho fotografato per farci il classico tweet su Twitter. Perché ricordatevi che tutto quello che leggo e vedo, ci faccio un breve tweet sull'account chiocciolina kaju-kj. Quindi Kaju KJ, dove Kaju trattino basso KJ. Là praticamente faccio una breve frase, e tutto questo ha lo scopo simile a quello del podcast, di ricordarmi nel futuro quando ho letto o visto una determinata cosa, perché si fissa la data, no? E soprattutto il mio pensiero in merito, brevissimo, al contrario del podcast. Quindi ho fotografato questo. Poi, con invece una compatta, mi sono portato il libro e ho fotografato Irene, me ne teneva in mano il libro, quindi mo' praticamente c'ho tipo la modella personale in cui a volte posso utilizzarla come portalibro o portoggetto per decorare la foto del libro, però il soggetto era il libro, non Irene. E poi mi sono accorto un'altra cosa, però non c'entra niente con il podcast, però dato che il podcast, ripeto, il podcast diario è l'elenco di tutto ciò che vedo, leggo, che alla fine è di tutto ciò che si basa sulla creatività, e anche questo quindi può essere considerato creativo. Mi sono accorto che quando praticamente uno passeggia sempre nei soliti posti, anche se passeggiando facciamo caso sempre con la stessa tipologia di vestiario, con la stessa tipologia di luce, anche camminando con altre persone, fotografandole, quindi in questo caso Irene, uno alla fine le foto diventano troppo simili tra loro e quindi ti passa la voglia di fotografarle, perché alla fine sembra solo un lavoro puramente meccanico, e poi ogni volta che uno fotografa in mezzo alla strada poi devo stare a casa a ritoccare la foto perché non mi piacciono le foto grezze così come vengono. E quindi alla fine uno si stufa pure, però lo scopo della foto da strada è sempre una foto di accumulare fotoricordo. Allora, come far combaciare la voglia di avere fotoricordo con la rottura di scatole, però dopo di doverle rielaborare per ottenere poi foto simili a sempre? Ed è quella di fare non le foto ma i video. Mi sono accorto che facendo dei video ricordi invece di foto ricordi, quindi dei brevi video di un minuto, massimo due minuti, uno praticamente fissa, esattamente come faccio con i podcast, fissa la data e dice due tre cazzate all'aperto, quindi si ricorda: oggi siamo usciti a passeggiare, c'era bel tempo e oggi pomeriggio ci andiamo a vederci un film, una cazzata di questo tipo. Il problema però dei video, come voi sapete, è che adesso anche con un cellulare normale, con uno smartphone normale, tu tranquillamente fai un video a 1080p, se non di più, ancora di più. Per cui anche semplicemente 1-2 minuti ti ritrovi ad avere video da 500 MB. Mi sono accorto che una volta fatto il video, se caricato su Telegram, il video viene compresso in maniera molto soddisfacente, tanto che un video da 500 MB diventa tranquillamente un video da 40 MB. E poi su Telegram, come sappiamo, neanche ci occupa lo spazio, perché quelli vengono caricati su server. Speriamo che Telegram, essendo di origine russa, non venga tolto o eliminato, tolto in questo periodo di merda, perché mo con tutte le sanzioni contro i russi e tutto quanto, spero che sia Telegram che vk.com, che sono due siti e applicazioni che uso, non subiscano ritorsioni di nessun tipo da entrambe le parti, perché le uso io fondamentalmente. Allora, che cosa ho fatto? Ed è una cosa che si può fare tranquillamente su Telegram, vi potete fare tranquillamente i gruppi. Quando li fate, quindi appena li create, sono di default, sono privati. Poi potete decidere voi se renderli pubblici oppure no. Quindi che ho fatto? Ho fatto un gruppo in cui i partecipanti siamo semplicemente io e Irene. Così ogni volta che facciamo questi video, mentre camminiamo e stiamo insieme, il video, per fargli occupare meno spazio, lo carico in questo gruppo e poi lo posso cancellare dallo smartphone. Questo lo dico perché una volta allo smartphone, qualche settimana fa, mi ero ritrovato con tutta la scheda SD esterna a 32 GB praticamente piena. Invece caricando il video su Telegram poi lo potete tranquillamente cancellare dallo smartphone e ci avete la versione praticamente identica su Telegram, che tra l'altro vi occupa molto di meno. E quindi questa è una pratica che sto iniziando a prendere, che ovviamente questi sono video privati e stupidi, quindi non è che li carico altrove e tutto quanto, sono video così, video ricordo tra me e lei e basta. Però ve lo dico come consiglio, perché lo potete fare tranquillamente voi invece di fare le classiche foto che poi magari che tendono a diventare tutte uguali, perché il concetto di registrare un video è utile, ripeto, per voi stessi nel futuro. Vi faccio un esempio: sentite freddo, vi lamentate che sentite freddo, fate un video in cui vi lamentate che sentite freddo e raccontate le vostre cazzate con il freddo, in modo tale che lo potete rivedere d'estate, quando invece vi lamentate per il sudore, per l'appiccicaticcio, per il caldo. E viceversa, fate un video d'estate da rivedere d'inverno per ricordarvi quando vi lamentavate del sole e del fatto che non potevate camminare in mezzo alla strada dopo le 11 di mattina. Sono tutte cazzate però divertenti e sono più facili da fare, perché i video sono più facili da fare, nel senso, non è che li puoi stare tanto a ritoccare, anche se io ritocco anche quelli, cioè nel senso, con l'applicazione stessa dello smartphone che fai video, una ritoccata gliela do sempre, riduco la carnagione della pelle, quindi la rendo più bianca, poi aumento la temperatura, questi vi dico tutti i passaggi, aumento un po' la temperatura per dare una colorazione che tende al giallo, al caldo, poi schiarisco le ombre, là in percentuale diciamo tra il 40 e il 50%, e annerisco i bianchi, i chiari, cioè praticamente mentre le ombre le sposto verso destra, con l'applicazione Android, no? Mi sposto con la rotella verso destra, verso 50, i bianchi, i chiari li sposto verso sinistra, in modo tale che rendendo simili i chiari con i bianchi, la pelle, diciamo, perde quell'effetto chiazze dovute all'alto contrasto. I neri li lascio invece così e poi salvo. Ci impiega di solito qualche minuto per salvare. Una volta salvato lo metto su Telegram. Questo lo dico, è un trucchetto scemo, però intanto ve lo dico, no? Cioè, come voi sapete, vi siete mai fatti delle foto sotto un sole che è sbagliato, cioè non foto fatte verso l'alba o verso il tramonto, ma le foto fatte quando le ombre sono nette, è praticamente la luce più sbagliata per farsi le foto, che però è gli orari che generalmente ci sono quando noi stiamo in mezzo alla strada a farci le passeggiate, no? Praticamente che succede? Una luce troppo netta crea ombre troppo nette. Quindi quando voi per esempio avete, che ti so, sulla guancia un brufolo, quel tipo di luce, poi lo vedete, no? Quando andate a riguardarvi la foto, quel tipo di luce crea un'ombra netta proiettata dal brufolo. E in più, siccome che il sensore dello smartphone non è mai a livello dell'occhio umano, ma neanche a livello della macchinetta fotografica, crea anche una zona bruciata che va a creare un effetto ancora più tridimensionale al brufolo. Quindi quando noi ci rivediamo la foto, vediamo come se il brufolo sia tipo una sorta di montagna sulla faccia. Basta una semplice ruga che sembra proprio un solco proprio arato sulla terra. Questo perché? Perché la luce è sbagliata. Proprio c'è da una parte la luce bruciata, proprio il bianco bruciato, quando bruciato significa che i pixel praticamente non c'è la definizione, proprio bianco netto, e dalla parte opposta un'ombra scurissima. Ed è per questo che con le modifiche fatte anche con lo smartphone Android, appena fate un video, potete fare anche sulle foto, potete schiarire il più possibile le ombre, più possibile ma non al 100%, diciamo sempre tra i 40 e il 50%, scurire la zona chiara, in modo tale che si crea un effetto levigato, abbastanza levigato dal viso, ma non i filtri di merda che capitano già fatti, perché quelli praticamente sono troppo visibili, percepibili, perché tu ovviamente se devi fregare l'altro, cioè se tu quando modifichi la foto stai praticamente fregando lo spettatore, stai fregando colui che vedrà la foto, che gli fai credere che la foto, che tu sia al naturale in quel modo, quindi tu non puoi usare quei filtri troppo sparati, perché è come se ti tagliassi le gambe da solo. Le foto devono sembrare naturali, anche se tu poi le hai modificate. Se invece tu le modifichi a tal punto da far subito sorgere il dubbio a chi le vede, queste le ha photoshoppate o queste le ha ritoccate con qualche filtro, allora che risultato hai ottenuto? Zero. E va bene, quindi la cazzata l'abbiamo detta, questa dei video. Quindi l'argomento foto ne abbiamo parlato. Adesso passiamo direttamente alla roba letta e poi alla roba vista. Siccome però adesso, in questa sessione, in questo podcast diario, tra le cose lette c'è il libro Orgoglio e Pregiudizio e tra le cose viste mi sono visto il film Orgoglio e Pregiudizio, ce lo lasciamo per dopo, in modo tale che posso fare un confronto tra il libro e il film. Il film mi riferisco a quello, un attimo, mi riferisco a quello del 2005, perché alcune persone mi hanno detto che è quello più fedele al libro. Io comunque ho visto solo questo, quindi non posso fare paragone con altri. Quindi questo libro ce lo lasciamo alla fine del discorso. Invece per adesso, per ciò che riguarda la lettura in generale, mi sono riletto un racconto, quindi un libro, ma il romanzo è così breve che io lo chiamo racconto, che sarebbe Tutti voi zombie. Il vero titolo in inglese è All You Zombies, con tre punti tre puntini all'inizio di sospensione e tre puntini alla fine. Il libro è del 1959 di Robert E. Heinlein. E questo libro ha diverse particolarità. Allora, innanzitutto la particolarità di come l'ho riletto. Uno dice, ma perché l'hai riletto? Perché come avevo fatto il discorso nel podcast diario scorso, a me gusta rileggere i libri che mi sono piaciuti, così vado a colpo sicuro. Non è che rileggo sempre gli stessi libri, però qualche volta li rileggo. Questo libro è il libro da cui è stata tratta la sceneggiatura per il film Predestination. Il film Predestination del 2014, di cui vi avevo parlato nel podcast diario scorso. Quindi mi era venuta voglia di leggermi il libro. In più mi sono letto il libro perché ancora in quel periodo, ma non mi sono segnato il giorno esatto, comunque sempre nell'intervallo rispetto al podcast diario scorso, c'era capitata, cioè ancora non era arrivato il freddo brutto, per cui me lo sono letto all'aperto su una panchina in un parchetto durante la ciclo pedonale. Mi ero portato il tablet più piccolo che ho, su cui ho caricato l'applicazione Kobo e su cui ci ho trasferito tutti i miei libri digitali. E quindi me lo sono letto in tre quarti d'ora, un'ora, perché è veramente piccolo. Credo che sia tra le 70 e le 80 pagine, nella versione che ho io. Ma la cosa bella è che questo libro è stato scritto, è famoso proprio per essere stato scritto in un solo giorno. Ed è un libro del 1959. E mi ha stupito molto l'anno. Perché uno, soprattutto se parlate con i giovani di oggi, questi pensano che tutto ciò che è più vecchio di una certa data faccia schifo o che sia troppo datato, mentre tutta la fantasia praticamente è legata alla roba attuale. Quindi, per esempio, se tu domandi loro che film ti vuoi vedere, questo film fatto tipo l'anno scorso o quest'altro film degli anni 80 o degli anni 70, quelli tendono sempre a vedersi le cose fatte nel presente, perché credono come se lo sceneggiatore o lo scrittore del presente sia avvantaggiato con il fatto che sta nel presente, che quindi conosce più tecnologia, nella gestione della fantasia di una data opera creativa. In realtà questo non è vero. Non solo non è vero, e questo lo si capisce dal fatto che, come sapete, negli ultimi 10-20 anni sono più i remake che si fanno che non nelle opere di fantasia pura creata da zero. Ma poi, spesso la fantasia degli scrittori, o anche per esempio degli sceneggiatori, dei film, di anche tipo 50 anni fa, mi sembrava più viva. Perché avendo, secondo me, meno vincoli rispetto ad ora, per ciò che riguarda anche i concetti tecnologici, quello che sembra essere un handicap in realtà era un bonus. E quindi mi sembravano più fantasiosi. Boh, non lo so, più fantasiosi sempre, sto parlando sempre comunque, un bravo scrittore di fantascienza è colui che non è che scrive le cose a cazzo di cane, è sempre colui che, dato che è fantascienza, deve comunque creare una certa coerenza con l'elemento fantastico e fantascientifico che utilizza. Cioè ci vuole sempre una certa coerenza, un po' inventarti che uno c'ha una tuta con cui entra dentro al sole. Cioè sempre un minimo di coerenza ci vuole. E mi ha stupito che questo Robert Heinlein nel 1959 crea un libro sui paradossi temporali, sui viaggi nel tempo e i paradossi temporali, ben realizzato. Cioè per me è superiore e si magna e si ricaga un sacco di film di fantascienza con i viaggi del tempo, dove si formano delle incongruenze che veramente sono fatte male perché sono dei buchi di trama. E quindi c'avevo voglia di rileggermelo e me lo sono riletto. Anche perché vi ricordo il motivo per cui l'ho letto sul tablet, è che il tablet che ho io, che è vecchio, che avrà tipo Android 4.0, non mi funziona, cioè nonostante sia perfetto, senza uno sfricio, tutto perfettamente funzionale, tutto quanto, non ci riesco a farci più un cazzo praticamente. Lo tenevo unicamente per leggerci i fumetti e ultimamente non è in grado più neanche di visualizzare 2/3 dei fumetti. I fumetti in GBR, no? Intendo. Quindi praticamente non posso più installarci le applicazioni tipo YouTube e roba del genere. Non esiste più l'applicazione di Amazon Video perché l'Android è troppo vecchio. Praticamente non ci faccio niente. Allora, l'unico altro utilizzo che mi è venuto in mente è stato quello di metterci l'applicazione del Kobo, che ve la potete scaricare su Google, come cazzo si chiama? Play Press, là, come si chiama? Google Store. E poi niente, poi ci mettete dentro i cosi in digitale, i libri in digitale. Glieli fate ritrovare e a quel punto giocate un po' sulle opzioni per aumentare le dimensioni del carattere, scegliere il colore di sfondo e tutto quanto, e poi lo leggete. Ovviamente non ci avrà l'autonomia di un ebook reader, perché il mio ebook reader generalmente lo carico una volta al mese quando lo leggo. Quindi quando sto leggendo il libro lo carico te una volta ogni 20-25 giorni, un mese. Invece un tablet, diciamo. Mi ricordo che mi aveva consumato tipo per leggermi un'ora, tipo 20-25% della batteria. Quindi, diciamo, non è che ci puoi fare tanto affidamento col tablet. Però sembra meglio di niente, altrimenti che ci dovrei fare? Quindi, questo è uno dei due libri che ho letto. L'altro libro ne parliamo dopo. Per ciò che riguarda i film, devo dire che, tranne un paio, mi sono visto dei film sempre con la solita logica dell'ultimo periodo. Ossia, i film che li ho visti tendenzialmente grazie al fatto che non li ho visti da soli, ma li ho visti insieme a Irene. Vi spiego il concetto. Generalmente uno vede un film una prima volta perché è curioso di vederlo. Quindi la prima volta che uno vede un film prova determinate emozioni. Se il film è bello e tu scopri che ti piace man mano che lo vedi. E quindi tu ti meravigli dei vari colpi di scena, e quindi questo è generalmente il principale motivo per cui uno vede un film, no? Uno vede un film perché è curioso e mentre lo vede spera che gli piace, se gli piace, gli gusta ed è soddisfatto dell'esperienza. Quando un film poi ti piace e tu l'hai catalogato nella tua testa come un film che ti è piaciuto, dopo un po' di tempo, dopo mesi o dopo qualche anno, generalmente uno se lo rivede pure. E quando te lo rivedi, l'esperienza è diversa rispetto alla prima volta, perché tu già vai a colpo sicuro perché sai che ti è piaciuto, quindi non è che stai tipo, non dico con l'ansia, ma non stai con la paura che sia un film da merda, perché lo sai, l'hai visto. In più, tu conoscendo i colpi di scena, conoscendo determinate dinamiche, te lo puoi vedere sin dall'inizio, stando più attento ai particolari. Ed è per questo che, esattamente come nei libri, quando uno si rilegge un libro che gli piace, l'esperienza è diversa e in entrambi i casi può essere piacevole, ma diversa. Quindi tu è come se rivivessi una stessa cosa, ma in un altro modo. Quindi è piacevole rivedersi un bel film. Infatti, io i film, quelli che mi piacciono, avrò visti, li rivedo anche 10-20 volte nel corso di 10-15 anni, o anche, vabbè, diciamo 20 anni. I film che sai che sono belli. Però c'è una terza esperienza. La terza esperienza è qua. Però, ripeto, l'esperienza dello stupore la puoi avere solamente una volta, la prima volta che vedi un film. Ma in realtà c'è un trucchetto. Quando tu rivedi un film che tu sai che ti piace, sai che ci sono i colpi di scena, ma lo hai già visto, quindi i colpi di scena ormai non ti fanno né caldo né freddo, il trucco è vederselo assieme a un'altra persona che non l'ha mai visto quel film. Così puoi godere delle esclamazioni e dello stupore di quell'altra persona. Quindi, siccome che devo assolutamente colmare la voragine, i problemi di Irene per ciò che riguarda la non conoscenza di molti film, quindi ha una cultura cinematografica abbastanza di merda, quindi praticamente io faccio due cose. Gli faccio vedere i film che deve assolutamente conoscere e praticamente sono infiniti, gli sto bene da adesso fino ai prossimi 50 anni. In più, dato che mi gusta, abbiamo un modo di pensare simile, mi piace quando lei si sorprende i ragionamenti che fa mentre vede un film per la prima volta, perché sono simili all'incirca a quelli che facevo io a suo tempo. Quindi, per esempio, le ho fatto rivedere Fight Club, cioè io l'ho rivisto per la 20ª volta. Che poi io di Fight Club mi sono letto pure il libro da cui è tratta la sceneggiatura per ben 2 volte. Lei non l'aveva mai visto, cioè non aveva mai visto questo capolavoro del 1999. Perfetto, gliel'ho fatto vedere e mi sono gustato tutti i ragionamenti, le esclamazioni e lo stupore che ha avuto durante la visione del film, specialmente a tre quarti, quando accade quello che non vi dico per non rovinarvi la sorpresa se non ve lo siete mai visto. Ripeto, io nel podcast diario generalmente gli spoiler li faccio tranquillamente, non me ne frega un cazzo. Però li faccio quando sono utili per farci sopra un discorso. Nel caso di Fight Club non vi dico niente perché sarebbe proprio rovinarvi l'esperienza. Perché Fight Club si basa tutto su un colpo di scena che ribalta la situazione, diciamo. E quindi mi sono goduto il suo stupore quando a un certo punto ha fatto: "Ma che cazzo? Ma va!" Ed è proprio l'esclamazione che feci io a suo tempo nel 99. Quindi che feci io a suo tempo 24, 23, 24 anni prima. E vabbè, ricordiamo, vi do giusto qualche spunto su Fight Club se non lo conoscete. Fight Club del regista David Fincher, lo sceneggiatore è Jim Hulce, ma la storia non è originale, la storia è tratta dal bellissimo libro di Chuck Palahniuk, ma non so come cazzo si legge, Palahniuk, e io vi consiglio assolutamente di vedervi il film e di leggervi il libro. Nel film compaiono grandi personaggi, grandi attori che recitano piuttosto decentemente, come Brad Pitt, Edward Norton, Elena Boham Carter. La storia vi posso dare giusto la sinossi iniziale, che intanto poi scoprirete che non è tanto affidabile. Praticamente c'è il protagonista che è Edward Norton, che è il classico tizio vomitato fuori dalla società americana. Quindi il classico tizio che lavora, fa un lavoro anche interessante, che gli consente anche un bel reddito, però la sua vita è piatta. Vive da solo, non ha fidanzata, non ha amici, e quindi la sua unica occupazione è lavorare, e poi il lavoro lo obbliga, diciamo, anche a fare lunghi viaggi in aereo. E praticamente il suo tempo è così, passa così, in cui l'unico hobby che ha è comprare mobili e oggetti del cazzo per arredare il suo appartamento. Soffre di insonnia, l'insonnia praticamente gli influenza quindi pure la mente. Lui stesso all'inizio del film dice: non, arriva un punto in cui non capisci più né quando dormi né quando sei sveglio. E niente, e scopre all'inizio del film che riesce a dormire meglio. Riesce, no, riesce a dormire meglio, riesce proprio a dormire, ad addormentarsi e dormire in maniera tranquilla, se praticamente si sfoga piangendo, e il modo migliore per farlo. E quindi sfogarsi in maniera del tutto spontanea e anche sentire gli sfoghi degli altri. E lui lo fa, lo scopre con quei cazzo di gruppi che esistono, che è una pratica secondo me abbastanza poco efficiente, ma che si vede soprattutto nei film americani, dove ci sono tizi che hanno il medesimo problema, che si riuniscono generalmente in una stanza, guidati da qualcuno, da uno psicologo o da qualcuno in grado di gestire una conversazione, in cui si riuniscono e fanno i centri di, come posso dire, di sfogo su una determinata tematica. Quindi, per esempio, gli ex alcolisti, i tossici, cose del genere, che si riuniscono e parlano del loro problema, si sfogano e fanno conoscenza, si sfogano con gli estranei che poi man mano conoscono, perché a turno si sfogano. E lui scopre che, intrufolandosi in maniera del tutto, come posso dire, da clandestino in questi cavolo di centri di riunione, non so come chiamarli, non mi ricordo, lui praticamente finge di avere problemi che in realtà però non ha. E si sfoga lì e consola gli altri che si sfogano. Quindi va da chi è malato di AIDS, di chi ha problemi di tumore a varie parti del corpo, e lui lì li vede piangere, li vede sfogarsi e piange pure lui. E piangendo si riesce un po' a ristabilire con lo stress. Però arriverà il giorno in cui, a causa di una fuga di gas, gli esplode l'appartamento. Quindi lui perde gran parte dei motivi per cui, in teoria, dell'unico hobby che aveva e dei motivi per cui viveva, ossia arredare questo cavolo d'appartamento, Ed è in quel momento che cercherà aiuto da una persona che avrà conosciuto da poco tempo, che ha il carattere esattamente opposto al suo. Con questo farà amicizia e poi si sviluppa tutto il resto del film. Praticamente sembra che vi ho detto tanto, ma in realtà non vi ho detto niente. Anzi, quel poco che vi ho detto, scoprirete che non ha neanche senso. E quindi mi è gustato un sacco vedere Fight Club, gli è piaciuto pure a lei. E mi sa che lei se l'è rivisto a distanza di una settimana da sola, perché ovviamente Fight Club almeno due volte te lo devi vedere, almeno due volte, per gustartelo appieno. Io l'avrò visto 20 volte. Dopo Fight Club ho voluto fare un esperimento, sempre con Irene, stiamo parlando sempre di film che io non avevo nessuna necessità di rivedere, ma che ho rivisto per gustarmi lo stupore della persona a fianco a te. Allora, una volta passeggiando, Irene mi ha fatto delle domande su Superman. Cioè, era curiosa di sapere le origini di Superman. Cioè, mi aveva chiesto, ma dimmi un po' qualcosa, qualche particolare di Superman, ma che, da dove viene, no? Perché non, siccome che, al contrario di me, non aveva mai letto fumetti di supereroi. Allora gli era rimasta sta curiosità di sapere Superman e anche qualche notizia su Flash, mi sembra. Allora io le ho detto, no? Io praticamente sono un fan di Zack Snyder e ho tutti e tre i film che Zack Snyder ha fatto sull'argomento sui supereroi della DC. E questi tre film si possono in un certo modo vedere di seguito perché si possono considerare una trilogia compiuta, completata. Ovviamente quando io parlo di trilogia di Zack Snyder, parlo dei film di Zack Snyder, quindi Man of Steel, Batman v Superman e lo Justice League di Zack Snyder, anche se ho pure quell'altra. Quindi non mi riferisco a tutto il pacchetto, ossia i due di Wonder Woman più Aquaman più sta roba qua. Mi riferisco solo a uno dei miei registi preferiti che è Zack Snyder. Allora ho detto, facciamo così. Anche se questi film sono fortemente criticati generalmente dai fan dei film della Marvel, perché sono troppo cupi, hanno la trama indecifrabile per alcuni, troppo complessa, tipo il secondo Batman v Superman c'ha la trama piena di incongruenze, tutta, che io tra l'altro Batman v Superman c'ho pure nella versione estesa, quindi c'ho tutti i film nella versione estesa. Allora ho detto, facciamo così, ti faccio vedere Man of Steel. Lo facciamo partire. Se vediamo che proprio a te non ti piace, perché in teoria è un film, boh, non lo so se ad una femmina possa piacere una cosa del genere. Ho detto, lo facciamo partire. Se ti annoi, se ti dà fastidio a vedere la gente che si piglia a botte, le navicelle che sparano e tutto quanto, lo stoppiamo e amen, non ti faccio vedere più film di questa tipologia. Invece, mi ha stupito di brutto che gli era piaciuto. Cioè, quando stavamo a metà del film, voleva proprio, no, anzi, a un terzo del film, voleva proprio proseguire, voleva proprio vedersi il proseguo del film. Gli piaceva proprio la storia e soprattutto gli piaceva, come cazzo si chiama? Henry Cavill. E quindi gli ho fatto vedere quella una domenica. Il giovedì gli ho fatto vedere Batman v Superman in versione estesa, quindi quasi 3 ore, gli piaceva un sacco. Cioè, io stesso, quando avevo visto Batman v Superman in versione estesa per la prima volta, cioè, stavo a metà e stavo incominciando a sentire la pesantezza del film. Invece no, a lei proprio gli piaceva pure. Poi era avvantaggiata da due cose. Primo, gli ho fatto vedere la versione estesa, che è quella che ha la trama più coerente. E in più, io gli spiegavo in alcuni momenti le determinate dinamiche che erano utili per capire il proseguio del film. Quindi gli dicevo, lei mi faceva, ma perché quei soldati stanno sparando e bruciando a quegli altri? E io gli spiegavo, questo è un piano di Lex Luthor, e quello che stanno ammazzando e bruciando i corpi, perché il piano prevede l'arrivo di Superman usando come esca Lois Lane, e loro stanno bruciando i corpi in modo tale che quando Superman ha salvato la fidanzata e se ne andrà, poi potranno manipolare il pubblico facendo credere loro che Superman, una volta salvata la fidanzata, si fosse vendicato sui soldati che l'avevano rapita, uccidendoli e bruciandoli con la vista calorica, ma quando in realtà sono stati i mercenari di Luthor a farlo e che quindi dietro c'era il piano per screditare Superman. Screditarlo, aizzarlo anche aizzargli anche Batman contro, in modo tale che lui sarebbe riuscito a liberarsi di due rompicoglioni, sia Batman che Superman, senza fare niente. Quindi tu, spiegando determinati punti chiave, permetti alla persona di vedersi il film senza la problematica, non si capisce niente, tutto a caso, tutte scene a caso, cosa che in realtà non è. E quindi gli ho fatto vedere Man of Steel mercoledì, giovedì Batman v Superman, e la domenica, cioè domenica scorsa, si è voluta vedere di fila Justice League, sempre di Zack Snyder, quella che dura 4 ore. Avevo pure proposto di spezzarlo in due parti, dato che sono due dischi. Questi c'erano tutti originali in Blu-ray, quindi glielo ho fatti vedere proprio in altissima qualità e tutto quanto. Ma lei, dopo il primo disco, abbiamo fatto una pausa, si è bevuta una tisana e si è voluto vedere pure quell'altro. Quindi si è visto in una sola settimana all'incirca 3, 6, quasi 10 ore di roba, dici. E quindi ci siamo tolti tutte queste cose. Vi faccio un breve riepilogo, perché di solito nei podcast diari vi faccio un breve riepilogo, cioè vi do degli aneddoti film per film, no? Allora, Man of Steel è l'uomo d'acciaio di Zack Snyder del 2013. Lo sceneggiatore è David Goyer. Questo ebbe un budget di 225 milioni, 225 milioni, e incassò 668 milioni. Ovviamente quando uno dice incassi fa riferimento agli incassi del cinema, non degli incassi successivi con i Blu-ray e via dicendo. Quindi costò 225 milioni e guadagnò 668 milioni, quindi andò benissimo. Io lo vidi al cinema, insieme a un amico mio, e siccome che io sono un mega fan di Superman, dei film di Superman sin da quelli del 78, infatti mo quasi quasi mi è venuto pure in mente di farle vedere pure quelli del 78, quelli i primi. Allora mi gasò un sacco e mi piacque tantissimo, perché poi sarebbe una sorta quasi di reboot remake di Superman 1 e Superman 2 uniti insieme, perché c'è, oltre l'origine, c'è anche l'arrivo di Zod, che nei film venne fatto con Superman 2, no? Poi Batman v Superman, non ho mai capito perché l'hanno chiamato v Superman, non versus Superman, la versione Ultimate Edition, ovviamente parlo, del 2016, sempre di Zack Snyder, con due sceneggiatori, quello che aveva fatto Man of Steel, quindi David Goyer, e quello è Chris Terrio. Dico, vi ricordo anche i nomi degli sceneggiatori per capire anche chi è che. Cioè, la sceneggiatura è una parte fondamentale dei film, no? Perché poi Chris Terrio è lo stesso che farà la versione Zack Snyder di Justice League, quindi lo sceneggiatore della versione di Zack Snyder. Batman v Superman ebbe un budget di 250 milioni, quindi di poco superiore a quello di Man of Steel, e incassò ancora di più, incassò 873 milioni e 634.919 dollari. Io parlo sempre di dollari. E dura ben 182 minuti, questa qua. Poi, ripeto, gli ho fatto vedere la Justice League versione 2021. Non gli ho fatto vedere quell'altra, anche se ce l'avevo. Perché vi ricordo, questo ne ho parlato in un podcast specifico l'anno scorso, che Zack Snyder, mentre stava girando Justice League, gli morì di suicida la figlia, e quindi lui abbandonò il progetto e venne sostituito da un altro regista, che era il regista di praticamente che fa i film della Marvel, che fece Avengers 1 e 2, che era Chris Terrio. No, che era, scusate, che era, mi sembrava strano, che era Joss Whedon. Quando entrò in gioco questo qua, Joss Whedon, non è che si limitò a terminare il film di Zack Snyder seguendo la medesima sceneggiatura, ma cambiò la sceneggiatura e rigirò molte scene che aveva già fatto Zack Snyder, creando un film che quindi sì, aveva una piccola porzione di scene che aveva già che poi saranno comparse nell'edizione da quell'altra. Quindi in realtà i due film hanno delle scene in comune, ma siccome che venne cambiata la fotografia e la sceneggiatura, i due film sembrano notevolmente diversi. Una volta uscito il film Justice League, quindi accreditato a Zack Snyder, ma che in realtà era di Joss Whedon, fu un flop al botteghino, e questo spinse i fan a chiedere la versione reale terminata da Zack Snyder, ed è per questo che accadde una cosa che non è stata la prima volta nella storia, che il regista, senza chiedere nessun compenso, ma facendosi dare un incremento dei soldi, circa 70 milioni di dollari in più, a film finito in più, per rigirare determinate scene, riutilizzare le scene mai utilizzate da quell'altro regista, e quindi e rifare gli effetti speciali da capo, fece uscire questa versione mastodontica che venne considerata ancora oggi il film più bello della DC, di questo universo, dico, quindi non escludendo quindi quelli di Christopher Nolan, escludendo quelli di Tim Burton. Questo viene considerato uno dei film più belli realizzati con questo universo, e io ovviamente concordo, l'ho comprato due volte, si può dire. Quindi qui compaiono tutti i personaggi: Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Jason Momoa, William Dafoe, Jeremy Irons e via dicendo, con una bella conclusione finale, a finale aperto in realtà, perché nei piani iniziali c'era che uno avrebbe dovuto fare ulteriori film, però il finale aperto così mi va benissimo se non ci mettono più mano e via dicendo. Questo perché? Perché io ho visto anche gli altri film della DC, dello medesimo universo, però fatti con altri sceneggiatori, altri registi, come per esempio i due Wonder Woman, il film di Aquaman e via dicendo, e non mi sono piaciuti per niente, non li ritengo per niente all'altezza della visione di Zack Snyder. Quindi mi va bene così, che non proseguano, perché almeno hanno creato ciò, che uno ogni tanto se li rivede di fila. Certo che rivedesseli tutti e tre in una sola settimana poteva accadere solo con la presenza di Irene a mio fianco. E questi sono i film che ho, ripeto, che ho visto non perché avevo necessità di rivedere, ma solo perché volevo godere dello stupore, della meraviglia e del gusto della prima visione da parte dell'altro spettatore a fianco a me. Invece, per ciò che riguarda me, mi sono visto il documentario di Diabolik del 2019, che si chiama Diabolik sono io. Il documentario è del regista Giancarlo Soldi. Allora, vi dico subito che non mi è piaciuto più di tanto, perché a me non mi piacciono i documentari fatti in quel modo. Per me un documentario deve essere un qualcosa che mi deve raccontare una marea di aneddoti e spiegazioni e informazioni su una data tematica, che è la tematica, il tema del documentario. Quindi se io voglio vedere un documentario sui violini, a me piace che il tizio che mi fa il documentario mi dica il più possibile sui violini e una marea di aneddoti. Invece ci sono varie tecniche per fare i documentari, quello dipende dal regista. Quando il regista gli vuole dare un'impronta di un certo tipo, a volte inserisce delle scene di fiction. Però se le scene di fiction hanno senso nel concetto, mi vanno bene. Quindi per esempio c'era un documentario su Roma, su Netflix, che lo vidi tipo 4-5 anni fa, che mi era piaciuto. Quindi praticamente era un documentario storico, quindi non sparava le cazzate, cioè ci stavano le varie interviste, i vari storici, tutto quanto, però alcune volte partiva la scena fatta con gli attori, che invece di stare a sentire uno che ti raccontava un dato fatto, tu te lo vedevi ricreato con gli attori, ma andava bene. Poi mi aveva anche stupito, tra l'altro, perché comparivano pure delle bellissime femmine nude, quindi che sono sempre apprezzate. E quindi mai visto in un documentario femmine nude, cioè è una cosa assurda. E infatti quel documentario su Roma, mi sembra, non mi ricordo come cazzo si chiama, l'Impero Romano, una cosa del genere, non so se sta ancora su Netflix, ma ve lo consiglio. Non mi ricordo un cazzo, l'ho visto tipo 4-5 anni fa, però mi ricordo che mi era piaciuto. Dovrei andare su Twitter a rileggermi quando lo vidi di preciso e cosa ne pensai di preciso. penso che c'erano addirittura 3-4 stagioni, ogni stagione era dedicata ad un certo imperatore. Allora, se il documentario è fatto in quel modo, mi piace. Invece, il documentario fatto come ha fatto questo, non mi è piaciuto per niente, perché lui non... cioè, lui per riempire gli spazi da un'intervista interessante e l'altra, si inventa, fa tipo una sorta di fiction, però su roba ipotetica, inventata da lui e che non ha nessun fascino. Praticamente va a ripescare una caratteristica di Diabolik, un aneddoto, che praticamente che riguarda il primo disegnatore che lo disegnò, quindi quello che fece il numero uno, diciamo, ma non so se fece anche gli altri due, tre, però il numero uno lo fece di sicuro lui, di cui non si sa, non si è certi neanche del nome di questo disegnatore, perché all'epoca i fumetti neanche riportavano i nomi dei disegnatori. Si dice per una questione fiscale, tipo, ossia praticamente quando uno non è certo che un fumetto avrà successo, quindi non è certo che ne creerà una serie, alla fine praticamente tu ti cerchi un disegnatore a buon mercato che ti faccia il primo su una tua sceneggiatura, no, facciamo caso. Quindi generalmente lo paghi pure in nero, quindi per questo motivo che i disegnatori tendevano a nascondere il nome per non far sapere per eventuali problemi. Si ipotizza quindi che questo tizio si chiamava Angelo Zarcone, detto tipo il tedesco, una cosa del genere, non perché fosse tedesco, ma perché doveva essere un italiano sposato con una tedesca, e che lui si vestiva tipo con gli zoccoli, con i calzetti, e quindi andava in redazione vestito in quel modo, e quindi tipo soprannome lo chiamavano il tedesco, perché generalmente sono i turisti tedeschi che si vestono in quel modo a cazzo di cane, no? Quindi il regista di questo documentario che ha fatto? Si è accorto che se avesse fatto un documentario solo su il materiale che aveva a disposizione, quindi materiale di archivio, interviste alle sorelle Giussani che sono le creatrici Diabolik, ai vari disegnatori, avrebbe avuto poco materiale. Per allungare la brodaglia si immagina la storia di questo disegnatore, di cui nessuno quindi ha informazioni, tanto che le stesse sorelle Giussani, quando festeggiarono i 20 anni di Diabolik, quindi Diabolik è uscito nel 1962, quindi già nel 1982 loro vollero andare alla ricerca di questo disegnatore per festeggiare i 20 anni, non riuscirono a trovarlo neanche con un investigatore privato, non si sa che cazzo di fine ha fatto sto tizio. Allora il regista ipotizza, facciamo un gioco, immaginiamo che questo disegnatore sia scomparso perché ha avuto qualche problema, qualche incidente tipo stradale, in cui ha perso la memoria, in cui non si ricordava più di essere un disegnatore, di essere il disegnatore di Diabolik, e facciamo questa mini fiction tagliata a pezzettini all'interno di questo documentario, in cui vediamo lui che girovaga per la città, scopre di aver perso la memoria, si ricorda solamente il nome di Diabolik, poi cerca di capire che cazzo c'entri lui con Diabolik, e scopre che Diabolik è un fumetto, cioè anzi no, lui non scopre che è un fumetto, lui scopre che sì, che Diabolik è un personaggio, una specie di assassino, ladro assassino, e lui quasi, siccome che non capisce bene il suo legame con quello, inizia quasi a credere di essere lui Diabolik, tanto che si va a costituire alla polizia, cazzo di questo tipo, mentre in realtà lui era semplicemente il disegnatore che aveva perso la memoria, ma era tutta una cazzata, cioè non mi piace, io ripeto, a me i documentari così non mi piacciono per niente, perché quando voi vi vedete questo documentario e vedete la parte della fiction, dice ma che cazzo sta a vedere, quando invece vi vedete l'intervista in bianco e nero alle sorelle Giussani, vi vedete le interviste alle due collaboratrici che collaboravano con queste, per esempio a quella che appiccicava i retini, a quella che teneva in mano i fogli, cioè quella è la parte che interessa a me, perché se uno vede un documentario su Diabolik, tu sei interessato a Diabolik, cioè agli sceneggiatori e ai disegnatori, che cazzo me ne frega del resto. Infatti per esempio mi è piaciuto un sacco, c'erano tipo filmati d'epoca, perché filmati d'archivio, una scena in cui le sorelle Giussani con le varie collaboratrici stanno pensando a un nuovo numero. Quindi per esempio c'è la creatrice che dice come lo facciamo uscire da questa situazione particolare dove Che cazzo ne so, dove il poliziotto gli punta la pistola e quindi e lui è disarmato. Facciamo che schiaccia un tasto sotto la scrivania dove si accendono delle, tele, delle calamite giganti che fanno volare via la pistola del poliziotto. Quella è una scena tratta appunto da un numero di Diaboliche che avevo letto il mese scorso. Infatti me la ricordavo, era una scena di merda, però gusta come ideavano le scene nelle sceneggiature dei singoli fumetti in gruppo. Quindi una diceva, cioè creavano una storia un po' alla volta, no? Una diceva, io mi sono inventato questa storia, però non so come cavarmela qui, avete suggerimenti? E una alza la mano e dà il suo suggerimento. Da questo punto di vista mi è piaciuto. Poi ho visto che lo stesso regista ha fatto altri documentari, ma se l'ha fatti così, quando sto cazzo non me ne frega. E uno dedicato a Valentina di Crepax. Ci avrei voglia di vederlo perché mi interessa Valentina di Crepax, anche Crepax. Ma a me non me ne va di vedermi un documentario con i pezzi così. Quindi salterò. E adesso arriviamo. Forse questo podcast riesco a farlo più breve rispetto agli altri. Adesso arriviamo a Orgoglio e Pregiudizio. Però mo mi devo bere un po' d'acqua. Perché finora non ne ho bevuta neanche un po'. Un attimo che non mi si stappa. Allora, voi direte, ma mo tu che cazzo c'entri col Orgoglio e Pregiudizio? Che c'entri? Infatti io tecnicamente non c'entro niente. Però, circa un mese, 2 mesi fa, uscì in edicola il libro Orgoglio e Pregiudizio a 3 euro. Io vi ho sempre consigliato, a meno che un libro vi faccia completamente schifo, di comprarvi sempre queste prime uscite. Quando escono a prezzi più bassi, perché per 3 euro, 2 euro, un libro con la copertina rigida, generalmente con le pagine semipatinate, uno se lo piglia, poi col tempo se lo legge. Per esempio, pure io li ho scartati. Per esempio, io i libri di Sherlock Holmes non l'ho comprato il primo, perché non me ne frega niente di leggere lui. Il libro di Sandokan non l'ho comprato, perché non me ne frega niente. Però, per esempio, il libro La macchina del tempo, il libro. Come cazzo si chiamava? Viaggio al centro della Terra, il libro di Mago Merlino. Questi me li sono presi perché il prezzo è veramente basso. E di questo poi c'aveva la copertina che è la più bella, una delle più belle di sti libri a prezzo bassissimo. E quindi mi comprai questo Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen. Quando poi lo dissi a un'amica mia, una con cui parlo di libri, pure lei mi disse: sì, questo è un libro, è uno dei miei libri preferiti, è l'unico libro che ho letto 3-4 volte, però non so se a te questo libro possa piacerti perché parla, è una storia d'amore. Pure lei commise l'errore di considerare un libro solo dal punto di vista del tema, solo dal punto di vista della storia, dimenticandosi che un libro ha più sfaccettature ed è, prima di tutto, lo stile di scrittura. Ovviamente un ruolo importante è la tematica, è la storia, ma un ruolo importante comunque è lo stile di scrittura dello scrittore, dell'autore, ma anche la tecnica narrativa, ossia come lui personalmente sviluppa con il suo stile quella storia nel corso delle pagine. E vi dico che ammetto che dopo vi posso fare pure un breve riassunto di che cazzo parla sto libro e sto film. Ammetto che non c'è da niente con me, però l'autrice ha una tecnica narrativa, uno stile talmente piacevole, dinamico, frizzante, brillante, brioso, che a me è piaciuto, tanto che da metà libro in poi le pagine, i capitoli me li mangiavo velocemente, perché proprio non vedevo l'ora di sapere quello che sarebbe accaduto. Perché poi lei scrive proprio come piace a me, quindi i capitoli brevi di 2, massimo 3 pagine, 3 facciate che ti permettono di gestire il tempo meglio, perché tu non puoi bloccare un capitolo a metà. Il capitolo se lo inizi lo devi finire. Alla faccia, per esempio, di quegli scrittori che fanno i capitoli di 30 pagine. È una rottura di cazzo. Tu facciamo caso, ci manca 20 minuti per mangiare, tu ti puoi tranquillamente, sai che se inizi il capitolo te lo puoi finire. E vabbè. E quindi Gustav Popper, come lei gestiva, ha gestito la storia. Mo vi racconto la storia in generale. È ambientata due secoli fa. È ambientata nello stesso periodo in cui è vissuta la scrittrice, quindi si può trovare nel libro una leggera venatura di critica sociale, ma proprio leggera leggera. E dopo vi spiego pure perché. Ovviamente tutto quello che vi dico nasce dalle mie deduzioni avendo letto il libro, cioè io non io vi ricordo che io ho fatto sempre studi tecnici, quando io andavo alle superiori sono perito chimico, quindi non è che ho studiato letteratura o cose del genere, quindi io non so cosa una professoressa di italiano insegna agli studenti su Jane Austen, che è una delle scrittrici più famose mondiali, ma soprattutto inglesi. Io vi dico quello che deduco io con la mia mente. Allora, prima vi faccio un breve riassunto della storia. Su questo potrei fare anche lo spoiler, perché che cazzo, stiamo parlando di un libro del 1813, se non l'avete letto finora, e poi il film pure l'hanno visto tutti, del 2015, del 2005. E vabbè, praticamente ci troviamo due secoli fa, alla fine del 1700 o gli inizi del 1800, ma non mi ricordo, la situazione era diversa rispetto a ora, dal punto di vista sociale. I protagonisti non sono neanche l'alta borghesia, ma parliamo proprio della nobiltà. Quindi bassa nobiltà e media nobiltà all'incirca. Quindi che significa? Significa che anche la protagonista, che è la tizia più povera della storia, era comunque figlia di un nobile e la madre invece era una proveniente dalla media borghesia, figlia di avvocati, mi sembra. Quindi lei, dal punto di vista dei soldi, parliamo sempre di tizi che stanno benissimo e di tizi... Tutti i protagonisti del libro non lavorano, vivono tutti di rendita, quindi hanno tutti i possedimenti e via dicendo. Quindi chiariamo subito la questione. La protagonista ha 21 anni, si chiama Elizabeth ed è figlia ed è sorella di quattro sorelle, sono cinque femmine. E quindi la famiglia è costituita da padre, madre e cinque femmine. Il padre era un nobile, non aveva un titolo nobiliare non altissimo, di basso livello, però gli consentiva di vivere tranquillamente con dei possedimenti e una rendita, quindi senza fare un cazzo la mattina e la sera. Il padre passa il tempo nella sua stanza a leggere libri. Il padre si era sposato da giovane con una che non era una nobile, era una della media borghesia, ripeto, mi sembra figlia di avvocati. Quindi se l'è sposata non è con chissà quale doti. Vi dico tutto ciò perché uno dei temi principali del libro è, oltre all'amore, sono i soldi. Quindi ve lo dico subito. Quindi loro fanno proprio sempre ragionamenti di doti, di soldi e via dicendo. Quindi non è che so io che lo introduco l'argomento, è proprio fondamentale nel libro. Quindi il padre era un nobile che si è sposata la madre perché si era invaghito. Perché la madre molto probabilmente era giovane, bella e simpatica e vivace, e lui commise l'errore di sposarsela invaghito di ciò, mentre dopo essersi sposato, dopo un po' di tempo molto probabilmente se ne è pentito, e ovviamente quei tempi non è che tu divorziavi, te la dovevi tenere e ormai avevi fatto la cazzata. E il padre nel libro praticamente tende quasi a... è molto sarcastico e prende spesso in giro la moglie, sempre però in modo velato, indiretto e sarcastico e ironico. Però si è accorto molto di me, si è pentito più volte il padre di essersi sposato con sta tizia. Perché sta tizia, quando la bellezza se n'è andata e l'euforia, il brio, alla fine ti ci abitui, quello che resta era una abbastanza grezza. La classica donna che parla male degli altri, egoistica, che se pensa sempre a se stessa e parla in continuazione, non sa né parlare né starsi zitta, che ti fa fare delle figure di merda quando stai nelle feste, nei balli e via dicendo. Questa è la moglie di lui. Le cinque figlie, lui praticamente ha cercato da subito di scoparselo, e praticamente ci ha fatto sperava di farci un figlio, almeno un figlio maschio. Invece ci ha provato 5 volte, e 5 volte sono uscite femmine. A quel punto si è rassegnato e ha smesso, cioè si è rassegnato. Perché era fondamentale il maschio? Perché esige, in quel periodo esisteva la regola per cui, dato che questi erano quindi sempre nobili, il titolo nobiliare si tramandava da maschio a maschio, quindi non avendo fatto figli maschi, tutti i suoi possedimenti, una volta morto, sarebbero finiti al parente maschio più vicino, che era un suo cugino, mi sembra, che poi era una sorta di prete protestante, mi sembra, quindi uno di quei preti che si possono sposare. Quindi il motivo per cui, mentre lui si è, dopo la nascita della quinta figlia, praticamente si è quasi disinteressato alla famiglia, quindi passava il tempo sempre a leggere libri ed era affezionato fondamentalmente solo a Elizabeth, la protagonista, e anche un po' alla sorella maggiore. Le altre neanche più le dedicava loro del tempo per educarle bene. Sembra quasi che si fosse rassegnato e vabbè. Invece la moglie, cioè la madre di queste cinque figlie, sapendo benissimo che se fosse morto il marito sarebbe stata nella merda, perché avrebbe dovuto abbandonare pure i possedimenti, quindi avrebbe potuto abbandonare pure la casa. E ripeto, loro non è che erano poveri, loro avevano il cuoco, la governante, gli appezzamenti di terra e via dicendo, cioè non stavano messi male. Però, se il marito fosse morto, il cugino del marito avrebbe preso possesso di tutta quella roba e molto probabilmente avrebbe cacciato lei e le figlie. Quindi la moglie, sin da quando le figlie erano arrivate all'età di marito, diciamo, si era sempre fissata sull'idea che doveva assolutamente trovare marito a queste, e questo marito ovviamente doveva essere più benestante possibile, perché la sua salvezza sarebbe stata che almeno una si fosse sposata con uno ricco, in modo tale che avrebbe poi pensato a lei durante la vecchiaia, diciamo, e alle sorelle. Quindi, ed è per questo che io vi dico che il comportamento di sta madre è piuttosto egoistico, perché in realtà parla sempre e solo di matrimoni e parla delle altre persone. Il marito invece, un po' saggio, ma molto sarcastico e pure questo, pure abbastanza egoistica, perché sapendo che la moglie è preoccupata e anche il futuro delle figlie, tutto dipende dal loro matrimonio, anche se comunque sono piccole. La maggiore ha tipo 23 anni, la protagonista 21, quindi ci stava del tempo ancora per sistemarsi. Non è che ci sta tutta sta fretta. Le altre avevano tipo 15-16 anni. Però il marito poteva tranquillamente spendere un po' di soldi per pagare un'istruttrice o una cosa del genere per far aumentare il prestigio e la qualità dell'educazione delle figlie, in modo tale da rendere più appetibili agli occhi di maschi facoltosi. Invece il padre proprio se ne fregava altamente, perché intanto il padre sapeva che fin quando era in vita era lui il titolare di tutti i possedimenti. Una volta morto, che cazzo se ne frega degli altri? Questo è il ragionamento del padre. Quindi praticamente abbiamo quindi tutto ruota intorno a queste dinamiche. Questa famiglia con queste cinque figlie, con la madre che il suo sogno nel cassetto è che queste si debbano sposare con tizi ricchi. Quando parliamo di tizi ricchi, quindi parliamo di tizi con qualche titolo nobiliare, con una rendita annuale alta. Per questo ogni volta che c'è in paese un ballo, loro, quindi per esempio, quindi sempre organizzato per l'alta società e tutto quanto, loro cercano di partecipare e via dicendo. E ad un ballo scoprono che la casa in affitto, una nuova casa in affitto con tutti i possedimenti e via dicendo, era stata presa da un giovane e con cui si era trasferito lì assieme ad un suo amico che era ancora più ricco di lui, quindi un giovane ricco con un suo amico molto più ricco di lui e con la sorella. E quindi la speranza della madre si accende quando vede che questo ragazzo si invaghisce della sorella, della figlia maggiore. Quindi lei inizia a sognare, a pensare, ecco va, è fatta, ma questo si è invaghito della mia figlia maggiore, prima o poi si fidanzeranno e io starò a posto. In realtà le cose non andranno così e Il motivo, non è che vi sto a raccontare tutta la storia, che cazzo, però vi dico che il motivo per cui il libro si chiama Orgoglio e Pregiudizio è perché i personaggi principali della vicenda, che sono Elizabeth, quindi la secondogenita, e questo nobile sui 28 anni ricco, sono entrambi, cioè avranno come comportamento sbagliato, diciamo, che creerà delle problematiche all'interno della storia. Entrambi saranno sia orgogliosi che si faranno ingannare dal proprio pregiudizio. Solo che entrambi. Solo che dei due, quello più orgoglioso è il maschio e quella più soggetta al pregiudizio è la protagonista. Quindi la protagonista percepirà l'uomo in maniera sbagliata, farà dei ragionamenti sbagliati, lo considererà molto peggio di com'era, quindi lo considererà asociale, cattivo, ingiusto e via dicendo, mentre l'altro si innamora della protagonista, si può dire, però il suo orgoglio, il fatto che la protagonista dal punto di vista sociale era nettamente inferiore a lui, quindi praticamente sarebbe stato un matrimonio in cui lui ci avrebbe perso totalmente, diciamo, lo ostacolava nel prendere la decisione di fidanzarsi con lei oppure no, cioè chiedergli la mano oppure no. Ovviamente nel corso del libro ci saranno diverse dinamiche che faranno ricredere entrambi, quindi ci sarà la dinamica con cui lui alla fine decide, dato che si innamora completamente, decide di proporsi a lei e lei non lo accetta. E lei non lo accetta per dei pregiudizi sbagliati, per delle idee sbagliate che aveva su di lui. Nel corso poi della storia, abbiamo una storia d'amore, quindi lui le dimostrerà che non era come lei pensava. E quindi alla fine ad una seconda proposta, vabbè, lei accetta e si sposa. Quindi si sposa sia la sorella maggiore che la sorella minore, cioè sia la primogenita che la seconda, e anche una delle più piccole. Però quella farà un matrimonio abbastanza di merda. Poi non vi sto a raccontare la storia, perché se no, che cazzo, vi dico tutto. Anzi, forse già ho sbagliato quel poco che vi ho detto. Allora, andiamo nello specifico. La scrittrice, ossia Jane Austen, una scrittrice inglese nata nel 1775. Il romanzo, questo qua di cui parlo, invece è del 1813, quindi lo ha scritto quando aveva sui 37 anni, 37, 38. Lei morì comunque giovane, quindi lo ha scritto pochi anni prima di morire. Infatti è morta a 42 anni ed è morta nubile. Mi sembra assieme ad un'altra sorella pure nubile, perché lei, da quello che so, ha subito lo stesso problema legato all'orgoglio e al pregiudizio della protagonista, solo che mentre alla protagonista gli è andato bene, poi a lei gli andò male. Cioè un signore si innamorò di lei, pure lei ricambiava, ma a un certo punto quello si tirò indietro sempre per una questione di dote, per una questione sociale e via dicendo, perché questa, lei, Jane Austen, non poteva avere a sua disposizione una dote o non aveva sulle spalle una condizione sociale tale da essere vantaggioso a quello che si era invaghito di lei, perché ricordiamoci che alla fine, in fin dei conti, togliendo la storia d'amore, i matrimoni sono dei contratti dove tu, infatti, sono nati per essere dei contratti, perché prima del contratto, prima che uno si inventasse il contratto di matrimonio, la gente non è che si doveva sposare. Il contratto di matrimonio è tale per cui tu ti sposi una e il padre di quella ti dà la dote, praticamente, con cui tu è come se te la comprassi, cioè in realtà è come se tu ti prendessi un credito, tu ti prendi la figlia di uno e il padre mi pagasse per prendermela. Questo era il concetto all'inizio del matrimonio, quindi la dote. Quindi pensiamo, che cazzo te ne so, tu c'hai, sei un contadino che c'ha un pezzo di terra, ti sposi la figlia del contadino a fianco a te e quello, il padre ti regala un pezzo di terra combinando col tuo e tu aumenti il pezzo di terra. Quelli sono i concetti. Quindi, anche se da un punto di vista logico, da comunista, ci avrebbe senso che se ci fossero due poveri e due ricchi, se un ricco si sposasse con il povero, riuscirebbero ad avere due coppie che vivono bene. Invece che accade? Accade che il povero si sposa con il povero e il ricco si sposa con il ricco. Perché il ricco non vuole aumentare i possedimenti, non perderli. E il povero si attacca. Quindi lei praticamente è vissuta la nubile e quindi non si è mai sposata proprio a causa di sto motivo. Ed è per questo che stavo dicendo che il libro stesso è una rivalsa, no? Quando uno scrive il libro e crea la protagonista, a meno che non sei giapponese, perché generalmente i romanzi giapponesi sono i romanzi e le storie giapponesi sono quelli che hanno sempre il finale drammatico. Generalmente una scrittrice crea dei personaggi, crea una storia verosimile. Fino a un certo punto, perché vabbè, uno dei principali consigli di scrittura è sempre scrivere di cose che tu sai. E infatti, il motivo per cui questi personaggi nel romanzo sono piacevoli da leggere è che molto probabilmente sono persone il cui comportamento, il cui modo di ragionare era quello del periodo di lei, che lei conosceva molto probabilmente. E quindi, mentre lei è rimasta morta zitella, la protagonista invece alla fine riesce a sposarsi col tizio ricchissimo assieme all'altra sua sorella, con un altro tizio ricco, quindi la madre è felice e tutti felici e contenti. E va bene, i nomi delle sorelle erano la primogenita Jane, la seconda Elizabeth, la protagonista sarebbe Elizabeth o Lizzie, le altre tre sono Mary, Kitty e Lydia, mentre il ricchissimo, che all'inizio appariva come antipatico, ingiusto e crudele, era Fitzwilliam Dercy. Allora, dopo essermi letto il libro, mi sono visto il film di Joe Wright, che è il regista che ha fatto anche La donna alla finestra e il film che uscirà adesso, Cyrano, quello dove hanno sostituito uno con il naso lungo con un nano. Quindi Joe Wright. Questo film del 2005 ha vinto svariate nomination e a me il film mi è piaciuto e concordo con le nomination, poteva vincere anche qualche Oscar, sinceramente. Le nomination, comunque le nomination vi ripeto che sono comunque un premio, perché aumentano comunque il prestigio, perché le nomination vengono quando uno becca la nomination significa che i tizi provenienti da quella categoria hanno votato per la tua categoria. Quindi, per esempio, hai la nomination come miglior regista, te l'hanno data i registi appartenenti alla cosa degli Oscar. Ricevi la nomination come att miglior attrice, ti hanno votata le attrici, gli attori. Grazie a questa cosa, tu la nomination in sé è il premio più prestigioso. Poi, invece, l'Oscar è una votazione generale, quindi è più a culo. Quindi, certo che se hai pigliato l'Oscar, sei stato prima nominato, quindi sempre comunque il prestigio ce l'hai. Però, vabbè. E questa ha ricevuto come nomination migliore attrice per la protagonista, veramente brava, miglior scenografia e miglior costumi e miglior colonna sonora. La protagonista è Keira Knightley, molto bella. Io generalmente mi lamento sempre per il casting, no? Invece devo ammettere che chi ha fatto il casting per questo film è stato bravissimo. Allora, in realtà esistono una marea di film tratti da questo romanzo, eh? Io mi riferisco a quello del 2005. Chi ha fatto il casting è stato molto bravo. Tutti i personaggi sono perfetti proprio per il loro ruolo. Il problema però qual è? È che per fortuna che ho letto il libro prima di vedermi il film, perché molto probabilmente è un problema proprio di visione, cioè mentre quando leggi il film tu devi, è la scrittrice che ti conduce man mano a determinate informazioni, E poi questa scrittrice ha uno stile particolare per cui mi piace, molto semplice, però ha lo stile per cui si sofferma poco sui dettagli, ha periodi brevi e tutto si basa sui dialoghi. Grazie al fatto che si sofferma poco sui dettagli, non appesantisce la lettura, perché il quantitativo di dettagli per descrivere una cosa, secondo me, deve essere sufficiente e basta. Non conviene esagerare, come se voi dovete leggere una scena scritta in un libro di uno che vi descrive una stanza. Più dettagli mette per descriverti la stanza, più ti toglie da te la fantasia di immaginartela come vuoi. E in più, troppi dettagli appesantiscono la lettura. Quindi a volte capita che determinati dettagli tu non riesci neanche a immaginarteli perché non riesci bene a capire quello che dice e quindi ti confonde più le idee. Invece ci sono degli scrittori che dicono proprio il minimo indispensabile, sia per ciò che riguarda la descrizione della scena, sia per ciò che riguarda la descrizione anche di una persona. E quindi tu puoi tranquillamente immaginartelo come cavolo ti pare. Quindi, per esempio, questa così fa. Quindi io mi immaginavo i personaggi in un certo modo, e nonostante il libro sia scritto in terza persona, comunque lei tende di più a girare attorno alla protagonista. Quindi, quando la protagonista percepiva il maschio, cioè Darcy, il signor Darcy, lo percepiva come asociale, antipatico, ingiusto, tu che leggi quello che quella ha scritto, non ti puoi confondere. Tu, anche tu, lo percepisci in quel modo, perché non lo puoi vedere. Non lo puoi vedere, non c'è nessuna descrizione, non c'è nessuna frase che dice. Forse non è vero, forse è ingiusta l'opinione della tizia. No, tu leggi quello che pensa la protagonista, quindi se lei lo vede così, dai per scontato che forse sarà così, molto probabilmente. Invece, e mentre poi scoprirai che lei si era fatta ingannare, si era sbagliata, e quindi tu capisci dopo un certo punto, oltre la metà, che magari quello poi non era tanto asociale, ma magari era imbarazzato e che quindi il fatto che non le parlava era più una questione di bon ton, educazione e anche imbarazzo. E magari lui in realtà era innamorato di lei. Invece nel film, poiché tu vedi gli attori, capisci sin dall'inizio che alla fine quei due si sposeranno e si ameranno, lo capisci sin dalla prima scena. Perché l'attore preso per fare il tizio è troppo bello, è troppo in linea con lei, e sin dall'inizio si capisce. Quando tu vedi che lui la guarda di nascosto, per quale motivo un maschio guarda di nascosto e attratto da una femmina? Perché le piace. Invece nel libro non c'è la descrizione di ciò, quindi tu non puoi percepire che la tizia lo affascinava. Quindi il libro, in un certo modo, non può essere riproposto a film in maniera esatta, perché il libro ha i suoi tempi, mentre il film li deve per forza saltare. Quindi anche quando nel libro tu leggi nel libro che lei, quando parla di questo signor Darcy, ne dice di tutti i colori, dice no, no, non mi piace per niente, non me lo sposerei mai un tizio del genere, non mi gusta proprio come è fatto, come parla. Nel film invece tu ti accorgi che quello che lei dice in realtà non è vero al 100%, è la classica frase detta da una che lo vorrebbe, ma rinunciandoci per varie ragioni ne parla male. Un altro concetto. Questa è la sensazione che ho provato io vedendo il film. Quindi sono stato felice che ho letto prima il libro e poi visto il film, perché facendo l'opposto mi sarei rovinato il libro. Poi non mi è piaciuto, mi è piaciuto molto come invece è stata caratterizzata la madre di lei nel film. L'attrice recita benissimo perché si rende proprio antipatica e il suo modo di fare è proprio esattamente come me lo immaginavo io leggendo il libro. Invece il padre è stato caratterizzato in un altro modo. Nel film il padre è stato caratterizzato nel classico modo del padre saggio, ironico, sarcastico, ma ugualmente saggio che vuole bene alle figlie. Come per esempio se tu avessi come padre o zio, che ti so, uno tipo Luciano De Crescenzo, no? Che tu sai che lui sta dalla tua parte e fa la cosa giusta, no? Dice la cosa giusta. Invece nel libro il padre non era proprio così. Sì, era saggio, ma una saggezza più che altro dovuta all'acculturazione, diciamo. Ma non aveva quella saggezza vera, era più sarcastico e ironico. Perché, ripeto, nel film il padre sembra uno che ha a cuore la questione delle figlie, mentre nel libro sembra fregarsene fino a quando proprio non può tirarsi indietro. Quindi, quando proprio la figlia più piccola scappa con puttaniere, lui è costretto ad andare a cercare di ripigliarsela perché se ce ne va di mezzo il prestigio di tutta la famiglia, più che perché quella è scappata con puttaniere. Invece nel film, l'attore che non mi ricordo mai come si chiama, quello che fa sempre le parti dei vecchi, nel film, invece è più saggio, è più il classico padre bonaccione che si è felice di esserne figlia e degna e di voler essere degna di lui. Quindi anche quando alla fine lui deve dare il permesso affinché le figlie si sposino, è felice, chiede alla figlia: ma tu che di questo parlavi male, ti stava antipatico, ma tu sei sicuro che te la vuoi sposare? Sì. Per esempio, quella scena nel libro è simile ma diversa, perché nel libro lui dice, dà il permesso a lui di sposarla e poi chiede per curiosità a lei come mai. Invece nel film lui chiede alla figlia: questo mi ha chiesto di volerti sposare, gli diamo il permesso così, no? Gli diamo il permesso e solo quando la figlia dice sì, lo amo, lui è felice per lei. Quindi quel personaggio è stato un po' realizzato un po' diversamente. Poi ovviamente il film deve tagliare delle scene, le deve sintetizzare e purtroppo mi sono accorto che ha sintetizzato qualche scena di troppo e soprattutto non si capisce bene l'importa il come posso dire, non si capisce bene la sofferenza che prova la protagonista quando man mano scopre che le opinioni, il pregiudizio che aveva avuto su di lui fossero tanto sbagliati. Nel film accade un po' troppo velocemente, quindi in un attimo contemporaneamente si innamora di lui, scoprendo che non era come se le immaginava, quasi tutto contemporaneamente. Mentre lui nel film mi sembra molto più cotto. Boh, non lo so, no, pure nel libro è cotto. Solo che nel film, vedendo l'attore, vedendo l'espressione dell'attore, è palese. Comunque mi è piaciuto sia vedermi il film, bella fotografia, bella scenografia, bella recitazione. La tizia veramente figa. Cioè, secondo me è stata l'attrice perfetta per quel ruolo, perché è quel tipo di bellezza che potrebbe non piacere a tutti perché è piatta, cioè praticamente non c'ha le tette e ci sono dei maschi che, ma se una basta che non c'ha le tette secca, già non gli piace. Però ha quel viso particolare, quel modo di sorridere, gli occhi in particolare, infatti nel libro si fa molto riferimento allo sguardo di lei, che arrapa moltissimo e potrebbe tranquillamente arraparti e non farti più e fregartene dell'assenza del titolo nobiliare o della dote bassa. Quindi il signor Darcy è stato veramente fortunato ad averla. Vabbè, diciamo che per oggi finisce così. Oggi dura di meno perché ho visto più roba, ma roba di cui già avevo parlato nei podcast precedenti, cioè i film della DC, quindi non mi è servito entrare a raccontarvi la storia uno per uno perché ve ne ho parlato un po' in generale. Ci risentiamo per la prossima volta. Un saluto a tutti.